Grazie, buongiorno. Temi messi sul tappeto, non so se posso parlare della riforma della pubblica amministrazione, ma facciamo un passo indietro. Appunto, è stato ricordato che modelli di welfare diventano modelli, o sono, esprimono e diventano poi praticamente modelli di cittadinanza sociale. Che cosa vuol dire questo? Il tema è un po' ripreso dal padre, diciamo così, degli studi sul welfare state, che è Thomas Marshall, uno studioso inglese che negli anni 50 scrisse proprio un importante libro su questo, Cittadinanza sociale, dove teorizzava, eravamo negli anni 50, quindi l'idea non era così diffusa, che per poter essere autenticamente cittadini, cioè per poter esercitare veramente i propri diritti, ma anche i propri doveri come cittadini, non bastava avere sia i diritti civili, quindi i diritti di libertà, i diritti dell'habeas corpus, il diritto a praticare la propria religione, ad avere le proprie opinioni, eccetera, e non bastavano neanche i diritti politici, ovvero il diritto di eleggere ed essere eletti. Notare che in molti paesi una metà della popolazione l'aveva acquisito di recente, i diritti politici. In Italia, ad esempio, soltanto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel caso delle donne, la metà, mi riferisco alle donne. Che è stata una lunga discussione che avevo ogni tanto con Bobbio e poi con Amato, quando lo dicevano, e poi è arrivato i diritti politici universali, e si fermavano quando lo acquisivano gli uomini, cioè gli uomini avevano il diritto. Dice, ma veramente non abbiamo un concetto di universalismo lievemente? Ah sì, ma poi le donne sono arrivate dopo. Allora va bene, allora non è un problema di diritto universale, è un diritto molto selettivo, categoriale, sulla base della parte, non era più sul centro, sul censo, non era più su, ma era chiaramente un po' limitato, ecco. Non era un fatto solo, cioè il concetto di universalismo, a mio parere, è un po' più largo che quello comprensivo di un solo sesso. Va bene. Quindi, però, negli anni 50 alcuni. Però diceva Marshall, non basta. Perché non basta? Perché per poter esercitare davvero i propri diritti civili ed anche i propri diritti politici, bisogna avere almeno due condizioni di base: essere liberi dal bisogno, cioè non doversi preoccupare di cosa do da mangiare ai miei figli stasera, ecco, perché allora non ci si può molto preoccupare della propria dell'esercizio delle proprie libertà civiche o dell'esprimere le proprie opinioni, eccetera, ed essere non solo informati, ma in grado di comprendere le informazioni e di interagire, anche di vedere criticamente, eccetera. Amartya Sen, grande economista premio Nobel, anni dopo avrebbe detto la stessa cosa in un'altra parte, parlando di abilitazione, no? Cioè, occorre poter sviluppare le capacità per, se io soltanto certe cose formalmente, ma non ho la capacità, ma non perché sono scemo, perché non sono nelle condizioni materiali e culturali di poter esercitarli, questi diritti rimangono sulla carta. E questo, per questo, diceva Marshall, i diritti sociali, in cui lui includeva anche l'istruzione, sono il terzo livello dei diritti, cioè diritti civili, diritti politici. Secondo Marshall era un terzo livello che veniva dopo i primi due, perché in Inghilterra era avvenuto così, quindi guardava quello che succedeva nel paese in cui la cosa era maturata prima, e la sequenza era così: prima i diritti civili, poi i diritti politici e poi i diritti sociali. Noi oggi sappiamo che per alcuni gruppi sociali, le donne ad esempio in parte, ma anche i neri negli Stati Uniti, i migranti nel nostro paese oggi, possono arrivare prima i diritti sociali, o esserci solo i diritti sociali e non anche, e magari quelli civili, ma non anche quelli politici. Quindi non necessariamente la sequenza è così, e prima ci vogliono gli uni e poi arriva l'altro, anzi possa succedere che c'è l'ultimo cosiddetto senza che ci siano gli altri due. Per cui la sequenza non ci interessa, potremmo dire che la piena cittadinanza c'è quando ci sono almeno tutti e tre. Poi Rodotà adesso dice anche che esiste il terzo, il quarto grado dei diritti, ma su questi non entro. Questi sono. Allora, quando il welfare state, cioè si può parlare di welfare come welfare pubblico, diciamo così, che garantisce giusto appunto la cittadinanza sociale, quando appunto c'è un sistema di diritti sociali. Perché il welfare, nel senso del benessere, della soddisfazione dei bisogni, non è l'esito solo di politiche pubbliche. Le famiglie da sempre si preoccupano dei bisogni dei propri membri, no? Quindi il welfare non è prodotto soltanto dalle politiche pubbliche. La carità ha sempre prodotto, la carità è proprio del welfare, il volontariato, eccetera. Ma non ha, tutte queste cose non producono cittadinanza, perché nella famiglia dipende, bisogna dirglielo alla concicogna dove depositarci, a seconda delle risorse che uno ha, che la famiglia ha, può produrre, può soddisfare i bisogni a un certo grado oppure no, può anche farli in modo idiosincrasico, distinguendo tra i più intelligenti e i meno intelligente, tra i figli, tra gli uomini e le donne, a seconda di che. E anche la carità per definizione non produce cittadinanza, perché è discrezionale, può essere persino motivata ideologicamente, cioè, quindi tutte cose belle ma che non producono cittadinanza, nel senso che è perché io sono qui, perché sono un cittadino. Non perché sono uomo, donna, nero, bianco, figlio di un ricco piuttosto che di un povero, che ho questo diritto. Quindi, senza escludere il fatto, infatti il famoso diamante del welfare, che non è solo il pubblico che produce welfare, solo le politiche pubbliche possono garantire cittadinanza tramite il welfare. In interazione con anche le azioni private, però soltanto se c'è politica pubblica, nel senso che ci sono risorse, che c'è definizione di standard, che c'è definizione di un diritto, giusto appunto, che non è discrezionale o casuale. E qui si entra proprio nel fatto che quali diritti, cioè è facile dire diritti sociali, ma poi è appunto il salto successivo, è quali e per chi, cioè per quali. Ed è qui il fatto che le differenze tra gli stati, tra i diversi regimi di welfare, per prendere la definizione, perché Espin Anders usa la definizione di regime, proprio perché dice non c'è solo lo Stato, è la combinazione dei diversi attori quella che definisce un regime di welfare piuttosto che un altro, il ruolo, lo spazio dato agli uni agli altri, il ruolo che è lasciato l'uno all'altro. Quindi c'è una differenza di regimi, nel senso dell'intensità dell'intervento pubblico rispetto a ciò che è lasciato alla famiglia o al mercato o anche all'iniziativa volontaria, ma c'è anche una differenza o dentro a questa differenza c'è la differenza sul che cosa, cioè sul contenuto dei diritti sociali, sul contenuto dei diritti sociali, cioè che cosa è messo dentro ai diritti sociali, l'istruzione per esempio fino a quando? Questo è un classico, anche se non in tutta, per esempio nella modellistica di welfare di Spinanders l'istruzione non c'è, invece l'istruzione è un pezzo importante nella visione marshalliana del welfare. Potremmo dire anche nella sanità, non è solo se c'è la sanità per tutti o assicurativa, ma anche che cosa dei problemi, dei bisogni sanitari è messo dentro, cioè può esserci il minimo, lo standard, lo vediamo, oppure fino a che punto. Tradizionalmente, quando negli studi classici sul welfare, in realtà vengono guardate, almeno fino a poco tempo fa, direi che innanzitutto per l'irruzione dello sguardo dalla parte delle donne, che ha un po' modificato gli studi sul welfare, venivano guardati soltanto tre elementi, cioè i vari regimi di welfare venivano confrontati tra loro sulla base di soli tre elementi, che erano, sono l'identità di disoccupazione, quindi il grado di copertura della disoccupazione, è molto lavoristico, se volete, un approccio, uno sguardo molto dei diritti di lavoro, quindi diritti sociali che coincidono con i diritti dei lavoratori. L'identità di disoccupazione, l'identità di, come si chiama, di invalidità legata al lavoro, di nuovo, e le pensioni dei lavoratori. Questi erano i tre elementi, quindi si considerava se erano più o meno generose, che cosa coprì, cioè quali disoccupati erano coperti, se erano flat rate, cioè se erano, come dire, indipendentemente dalla storia contributiva, oppure o se c'era una pensione di base uguale per tutti oppure no, e così via. Che prima degli anni 90, ma insomma, c'è stata, cioè quando Esping Andersen ha detto ma c'entra anche la famiglia, in qualche modo ha aperto la possibilità di riconoscere ciò che altri studi appunto fatti da donne sulle politiche sociali eccetera mettevano in luce, che la famiglia non fa solo redistribuzione di reddito, provvede anche la cura, non la cura sanitaria, eccetera, e lo fa in modo non neutro rispetto al genere, e che anzi proprio il fatto che alla famiglia sia lasciato così tanto il ruolo del provvedere alla cura, e nella divisione del lavoro questo viene fatto dalle donne perché gli uomini stanno nel mercato e pensano che devono solo produrre reddito da lavoro, le donne non stanno nel mercato del lavoro. Ci fu un bellissimo saggio che fece un po' arrabbiare Esping Andersen, ma questo non importa, di Anne Orloff, una politologa statunitense, che tentò di integrare l'approccio di Esping Andersen proprio in questo senso, cioè perché Esping Andersen diceva uno dei criteri forti del modello di Esping Andersen è il grado di demercificazione, che un welfare state consente. Che cosa vuol dire, utilizzando il linguaggio di Marx? Il grado in cui uno può soddisfare i propri bisogni a prescindere dalla propria posizione sul mercato e quindi a prescindere dal proprio reddito, dalla propria collocazione economica. Se si può curare, quando è malato, eccetera, se può, se è disoccupato, se deve indebitarsi oppure può ricorrere. Questo è il grado di demercificazione. Disse a suo tempo Ann Orloff, sì, ma nel caso delle donne, per essere demercificate, cioè per poter avere una pensione, un'indennità di disoccupazione, e cioè accedere a questi diritti sociali di lavoro, devono essere un po' defamilizzate. Cioè, o se volete, occorre che parte del lavoro di cura sia defamilizzato. Questa parola suona terribile, mi ricordo che io la usai una volta e non l'avevo inventata io, l'avevo appunto trovato in Orloff ma anche in altre studiose che parlavano della necessità di defamilizzare un po' i bisogni di cura, me la usai in un contesto dell'Ocse, in un convegno in cui si parlava appunto di welfare, eccetera. Io rappresentavo l'Italia e parlavo del grado di defamilizzazione. Mi hanno guardato prima dicendo: hai inventato la parola. Io dico: no, non è perché sono italiana e non sono inglese, c'è la bibliografia che esiste questa parola. Ma poi sembrava che io volessi distruggere la famiglia in generale, cioè che fossi contro la famiglia, dire, parlare di defamilizzazione, che fossi contro la famiglia. Ma mi capita spesso di essere accusata di essere contro la famiglia, che pure è la materia che ho insegnato per anni, quindi non vorrei mai distruggere, come dire, l'oggetto della mia professione. Un po' critica magari, ma comunque, ma defamiliarizzazione vuol dire non che tutti devono essere senza famiglia, ma che alcune, esattamente come demercificazione, che alcuni bisogni potrebbero essere soddisfatti al di fuori della famiglia o a prescindere dal fatto che uno abbia una famiglia o meno, almeno in parte. E allora da qui si è cominciato a discutere sul fatto che nel welfare andavano messe accanto alle politiche, ai diritti sociali di tipo lavoristico, chiamiamoli così, legati più strettamente alla posizione lavorativa, anche un insieme di altri elementi e diritti che hanno a che fare con i bisogni di cura, quindi le politiche della famiglia, se volete, o le politiche dei servizi, anche questo fanno parte. Ci si mette dentro, non tutti lo mettono dentro, ovviamente la sanità, ma questo è più facile, e anche alcuni, e io per esempio, ci metto dentro anche le politiche di sostegno al reddito in caso di povertà. E se voi inserite queste cose, allora tutti i modellini saltano un po', cioè, perché... Però non è che mi interessa adesso dire i modelli, quello che mi interessa è dire che se noi prendiamo questo intero pacchetto, noi vediamo che ogni paese ha disegnato un profilo di cittadinanza sociale piuttosto diverso l'uno dall'altro, al punto che si può dire, ed è emerso, mi ricordo, nei dibattiti attorno a Maastricht, al trattato di Maastricht, che oggi i paesi dell'Unione Europea, per rimanere dentro a un ambito politico-istituzionale tendenzialmente comune, e che anche si è a lungo vantato, adesso hanno la discrezione di vantarsene un po' di meno, ma dell'avere del modello sociale europeo, perché è vero che a differenza degli Stati Uniti hanno tutti più o meno un welfare più o meno pesante, ma ce l'hanno. Però se noi guardiamo, in realtà le differenze tra paesi sono più forti sul livello dei diritti sociali che non sul sistema politico. Ad esempio, ovviamente tutti hanno diritti politici più o meno, ma non è tanto il sistema elettorale o il sistema politico, se sei presidenziale piuttosto che parlamentare eccetera, quello che differenzia di più i modelli di cittadinanza, quanto proprio i modelli sociali. Accennavo prima che la cosa venne fuori molto chiaramente attorno al trattato di Maastricht, laddove alcuni paesi chiesero di lasciar fuori, infatti dovettero fare un protocollo aggiuntivo sulle politiche sociali, cioè paradossale, venne messa insieme l'economia, per cui siamo arrivati poi all'euro con tutte le cose, e invece si rifiutò di avviarsi verso un modello di welfare comune. Ci sono alcune regole cornici grandi che sono state sviluppate sia prima che dopo, ad esempio l'ultima importante da questo punto di vista è stata la direttiva sui congedi genitoriali, che è del 98 mi sembra di ricordare, per cui ha detto tutti i paesi devono garantire un minimo in termini di rispetto e di mantenimento del posto di lavoro eccetera, ma già non in termini di compensazione eccetera, quindi soglie minime, ma appunto alcuni paesi tra cui la Danimarca e l'Inghilterra chiesero di rimanere fuori. L'Inghilterra perché non voleva essere obbligata ad alzare alcuni asticelle, la Danimarca perché diceva noi il nostro mica vogliamo che poi dopo dobbiamo subordinare il nostro generoso alle esigenze di redistribuzione di voi paesi mediterranei scalchignati che avete un welfare. Per cui il protocollo, cioè, è stato quello che è stato divisivo, e la lunga divisività l'abbiamo visto adesso con la crisi della Grecia, cioè l'Europa che si fa bella quando si confronta con gli Stati Uniti del proprio modello, dell'essere il luogo del modello sociale europeo, poi il fatto che praticamente i diritti sociali in Grecia per le politiche siano quasi spariti non fa problema, cioè fa problema il deficit, fa problema eccetera, però quello lì non fa problema, cioè dentro l'Europa le politiche sociali, nonostante i target, nonostante le ambizioni, non sono mai stati oggetto di quasi mai, salvo pochissimo il caso della direttiva sui congedi genitoriali, è un esempio quasi eccezionale, non sono mai stati oggetto di direttive ma di raccomandazioni, e anche, come dire, nessuno è punito se... Certo, tutti devono avere un sistema pensionistico, cioè, quando c'è stato l'ingresso dei paesi dell'est europeo, nel 2007 è stato, 2007? Sì, 2007, cioè, uno tra le tante condizioni che vennero allora formulate è che dovevano avere un sistema pensionistico minimo, un sistema di indennità e anche tra l'altro un reddito minimo per i poveri. C'erano paesi come l'Italia e la Grecia e allora anche la Spagna e il Portogallo che non l'avevano, ma erano già lì e nessuno gliel'ha chiesto. Mentre invece a loro, almeno in modo molto basico, è stato chiesto. Per cui non è la stessa cosa, per farvi degli esempi, e non solo sulle pensioni, è vero, per esempio nei paesi nordici ed anche in Olanda esiste una pensione di base uguale per tutti, cui si aggiunge la pensione contributiva, quindi vuol dire che esiste un diritto sociale nella vecchiaia, la pensione di base ha periodicamente nel tempo perso un po' la propria capacità di sostentamento, però insomma c'è. Laddove in paesi come l'Italia, la Germania, la Francia, dove si è discusso, in Italia ad esempio sempre negli anni 50 ci fu una commissione, non mi ricordo come si chiamava il presidente di questa commissione, cominciava per A ma non mi ricordo il suo nome, che aveva proposto di introdurre anche in Italia una pensione di base, la cosa non passò ed fu quando venne introdotta la pensione sociale, che però non è una pensione, non è la pensione di base, è la pensione per coloro che poveri non hanno maturato nessun diritto pensionistico, quindi è un'altra cosa, è subordinata a testa e medi, cui poi si aggiunge anche la pensione integrata al minimo. Per cui, ma le differenze più grosse, mi verrebbe da dire, avvengono sul piano del sostegno nel caso della povertà. Sono paesi che ce l'hanno dagli anni 50 o anche prima, l'Italia forse dopodomani, cioè è passata la legge ma ancora non è passata, ed è comunque micragnosa e molto parziale, però meglio che, cioè dopo anni, io ho 37 anni che argomento a favore di un reddito minimo per i poveri, pensavo di morire senza vederlo più. O di portare disgrazia, e quindi fosse meglio che non ne portassi sfiga, questo che me ne occupavo. Sono un po' ambivalente su quello che è passato, ma comunque quindi una cosa è il reddito minimo per i poveri e il sostegno alla povertà, e l'altro grande ambito di differenza che c'è riguarda proprio le politiche che non sono considerate, non erano convenzionalmente considerate centrali negli studi di welfare, che sono le politiche dei servizi, cioè dei trasferimenti in natura, come si dice, le politiche dei servizi, quindi dei servizi per la prima infanzia, dei servizi per la non autosufficienza, eccetera. E più in generale direi le politiche per le famiglie, che quindi riguardano sia trasferimenti monetari sia servizi, cioè dentro al pacchetto servizi per le famiglie possiamo mettere dall'assegno per politiche per le famiglie, dall'assegno per i figli, cioè per sostenere il costo dei figli, non solo la durata dei congedi di maternità e genitoriali, ma anche al livello con cui sono indennizzati. Per darvi un'idea, in Svezia, in Danimarca e in Norvegia, e adesso in modo abbastanza simile dal 2008 anche in Germania, il congedo complessivo di maternità e genitoriale è remunerato fino a almeno all'80%, dura un anno almeno, e salvo che in Danimarca c'è una quota riservata per i padri, cioè se i padri non lo prendono viene perso, quindi c'è un incentivo, c'è una che adesso sono 2 mesi riservato, poi non è che non possono prenderne di più, cioè possono dividersi il resto tra la padre, madre e la madre, ma devono prendere almeno 2 mesi e poi sono pagati anche con premi e così via. Questo cioè, fa una grande differenza rispetto anche all'Italia, dove l'Italia ancora negli anni 80 era tra i paesi in cui questo settore era tra i meglio messi, perché aveva un congedo di 5 mesi di maternità pagato all'80% e poi aveva un congedo che allora si chiamava opzionale, che potevano prendere solo le madri, pagato il 30% di 6 mesi. Con la riforma della TUR, questa del 2000, è stato portato il congedo genitoriale, che è stato chiamato impropriamente parentale, perché sembrano i parenti, vuol dire genitore, tradotto dal francese o dall'inglese, ma insomma, in Italia si chiamano genitori e non parenti. Ma io allora facevo la consulente della ministra e dicevo: scusa, perché lo chiamiamo congedo parentale? Sembra che lo possano prendere i nonni e gli zii. E dice: ormai è passata la legge così, dico, ma insomma, non lo so, tradurre propriamente dalle altre lingue sarebbe meglio, così, quindi si dice parentale, ma si intende genitoriale. Adesso arriva un anno, però sono pagati soltanto i primi 6 mesi e sono pagati solo al 30%, quindi, e se presi entro i primi 3 anni di vita. Adesso è stato anche portato fino ai 12 anni, però è pagato al 30%, quindi c'è un forte scoraggiamento ai padri. C'è la quota riservata ai padri, se i padri ne prendono almeno 3, allora si aggiunge un mese, però a 0 lire è difficile, ecco, che venga preso, oltre altre condizioni, eccetera. Quindi complessivamente potremmo dire che questo è un settore, se noi guardiamo i tassi di copertura degli asili nido, la durata dei congedi, le politiche per la non autosufficienza, questo è un ambito di grandi, grandissime differenze che modificano molto le condizioni delle famiglie, a parità di reddito, di condizione, e modificano di molto la possibilità, per riprendere quello che diceva Anne Orloff, per le donne di essere demercificate, di essere defemminilizzate per poter essere demercificate, cioè per poter accedere a una pensione propria, per poter accedere e così via. Quindi sì, abbiamo tutti un welfare, però con idee diverse di quali sono i diritti da garantire e quindi anche con idee diverse di quali sono le responsabilità pubbliche e le responsabilità private. Modestamente io, ma non la voglio fare lunga, ho sviluppato, come dire, una piccola concettualizzazione, non tanto per arrivare a un altro modello di welfare, cioè un'altra modellistica di welfare, ma per capire, ho detto proviamo a guardare i sistemi di welfare dal punto di vista del grado di defamilizzazione piuttosto che di familizzazione obbligatoria che impongono, e insomma è interessante, vengono fuori cose carine, anche se non disegnano così come puliti modelli come quelli di Espen Anders, che è basato solo su 3 cose, però più cose si mettono dentro, più le cose si complicano. Soprattutto quello che è interessante è che, a parte i paesi nordici che sono i più coerenti internamente, se si guarda le politiche nei confronti dell'infanzia o nei confronti degli anziani e della disabilità, possono venire fuori dentro lo stesso paese due approcci diversi. In particolare noi vediamo che in quasi tutti i paesi oggi c'è un'espansione dei servizi per l'infanzia, per motivi diversi, perché si vuole che le donne siano occupate, perché bisogna investire nelle nuove generazioni e ridurre le disuguaglianze in partenza e così via, mentre si assiste un po' a una riduzione anche nei paesi che erano più generosi ai servizi per la disabilità, in particolare in età anziana, perché l'invecchiamento eccetera ha fatto aumentare enormemente la fragilità, cioè il fatto che insomma più o meno, proprio perché viviamo più a lungo, le chance che una quota della popolazione abbia un periodo della propria vita in cui abbia bisogno di sostegno, non solo sanitario, sono aumentate, e questo produce dei problemi di bilancio che vengono risolti restituendo alle famiglie parte delle famiglie, che però sono cambiate anche loro demograficamente, non ci sono più tutte queste figlie, e queste figlie sono, perché i figli, sui figli è meglio non contare per la cura, ma sarebbe bello poter contare, ma non sempre si può contare, al massimo mandano la moglie, ma comunque anche i figli sono diminuiti. E quindi sono di più nel mercato del lavoro le donne, quindi questo produce risultati, però appunto ci sono queste cose qui. Per finire questo approccio più generale, poi se volete parlo anche un minimo di cosa sta succedendo in Italia, più generale, oggi sempre di più si dice, c'è un dibattito che c'è sul welfare, non è solo sui suoi costi, c'è un dibattito sulla sostenibilità dei costi, in parte dovuto ai mutamenti demografici, perché l'invecchiamento della popolazione fa aumentare dei costi, la sanità per esempio, e la disabilità, fa anche ridurre la base come dire, della popolazione in età attiva, soprattutto quando l'invecchiamento della popolazione va di pari passo anche, cioè non solo, o meglio, l'invecchiamento della popolazione è l'esito di due fenomeni distinti, bisogna ricordare sempre questo, è l'esito di due fenomeni distinti. Il fatto che aumentano le speranze di vita, quindi più persone raggiungono un'età anche molto anziana, quindi, e questo vuol dire che anche se i tassi di fecondità rimanessero fermi, uguali, la proporzione della popolazione anziana aumenterebbe comunque. E quindi ci sarebbe già un invecchiamento così della popolazione, ma il fatto è che in grado maggiore o minore, l'Italia è uno dei paesi in cui è avvenuto in grado maggiore, noi siamo uno dei paesi con le più alte speranze di vita, bene, vuol dire che si sta bene, la salute eccetera, ma anche uno dei paesi in cui non solo la fecondità, cioè in cui la fecondità ha iniziato a calare più tardi che in altri, ma in modo molto più veloce, quindi in un arco di generazioni molto più ridotto, e raggiungendo livelli bassi che non erano mai stati raggiunti, così bassi dai paesi tradizionalmente a bassa fecondità, cioè la Francia, che è stato per tantissimi anni, adesso è uno dei paesi non ad alta, ma insomma che ha raggiunto il tasso di riproduzione, invece tradizionalmente dall'Ottocento un paese a bassa fecondità, e anche i paesi nordici. L'Italia è stata per un certo periodo uno dei il paese a più bassa fecondità al mondo. Poi è stata raggiunta dal Giappone, è stato raggiunto a metà degli anni 90, aveva raggiunto un tasso di fecondità di 1,2 figli per donna, poi dopo ha cominciato lievemente a risalire, ma siamo attorno all'1,3, e se non ci fossero gli emigrati saremmo ancora peggio. Poi è stata raggiunta dalla Spagna, poi dopo c'è stato il colpo dei paesi dell'est nella transizione, cioè nella Germania dell'est a un certo punto si erano scesi addirittura sotto avevano un tasso di fecondità più alto della Germania dell'ovest, ma dopo l'unificazione per 2-3 anni erano scesi a tassi di fecondità sotto l'1, lo 0, poi dopo è ripreso, quindi quello è stato proprio un colpo che tra l'altro segnala come il mutamento di regime, di condizioni eccetera, che lì toccava soprattutto la vita delle donne, che non sapevano più cioè se potevano stare nel mercato del lavoro, quindi come se si mettessero in condizioni di sicurezza, e per non, un po' quello che sta succedendo oggi nel Mezzogiorno italiano, che tradizionalmente ha sempre, da un secolo e mezzo, tassi di fecondità più alti del nord. Adesso i tassi di fecondità più bassi si trovano nel Mezzogiorno. Hanno ancora una popolazione giovanile maggiore perché vengono da, però hanno tassi di fecondità più bassi, che, cioè Catania e Palermo hanno tassi di fecondità più bassi di Milano, tanto per darvi l'idea delle grandezze. Che per chi studia queste cose, e fino all'altro ieri diceva che era vero il contrario, no? Fa abbastanza impressione questa cosa qui. Perché, e qui scusate, apro una parentesi, però ha a che fare col welfare, e l'accennava già lui prima, fino agli anni 90 del secolo, sì, fino agli anni, all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, c'era un rapporto inverso tra tasso di fecondità a livello comparativo internazionale, tra tasso di fecondità e tasso di occupazione femminile. Cioè i paesi a più alto tasso di occupazione femminile erano i paesi a più bassa fecondità. Questa era la cosa più chiara. Poi c'era anche un'altra cosa altrettanto interessante, che erano i paesi a più alto tasso di instabilità coniugale, erano anche i paesi a più basso tasso di fecondità. Cioè famiglie instabili e non tradizionali, basso tasso di fecondità, e tutti quelli come noi, come me, cioè, già certo, per forza. Sembrava logico spiegare che fosse così. Peccato che allo svoltare del secolo il rapporto si sia invertito. Oggi sono i paesi a più basso tasso di occupazione femminile, l'Italia ad esempio, dentro i paesi OCSE, che hanno più bassi tassi di fecondità. E anche questo ci e anche che hanno la famiglia ancora più tradizionale, più diversa. Perché questo? Qualcuno comincia a dire, perché quei paesi là erano in una fase di transizione, cioè stavano cambiando, le donne entravano nel mercato del lavoro, bisognava ritrovare un nuovo equilibrio, poi l'ha trovato, si sono assestati, hanno fatto delle politiche adeguate, anche l'instabilità coniugale si è frenata, perché nei rapporti uomo-donna si è rielaborato il fatto che la parità fosse un fatto, come dire, pregevole e non pericoloso, e quindi hanno ricominciato, non è che fanno tantissimi figli, sono un po' sotto il tasso di riproduzione, ma ormai non ci tiene, che ci si può aspettare. Mentre invece i paesi che sono ancora in mezzo al guado, che fanno resistenze, eccetera, sono quelli in cui appunto le donne non fanno figli, le donne non fanno figli e le giovani coppie ne fanno. Quindi quelle politiche lì, che sono state a lungo considerate marginali nell'analisi del welfare, si rivelano invece politiche importantissime per far andare, per aiutare una società a evolvere in una direzione piuttosto che in un'altra. Allora, stavo dicendo, oggi come oggi, anche in parte per queste ultime cose che vi ho detto, il dibattito non è tanto sui modelli di welfare, eccetera, ma sul fatto se il welfare debba essere debba privilegiare la protezione ex post, diciamo così, dai rischi, il rischio della disoccupazione, della età, della malattia, eccetera, o se non debba essere un welfare invece attivante. Io la trovo una dicotomia un po' rigida, perché secondo me il welfare tradizionale non era soltanto un welfare passivo, avrete sentito, dal welfare passivo al welfare attivo, dalle politiche passive alle politiche attive. La trovo un po' di lana caprina, però ci aiuta a pensare, cioè l'idea è noi non dobbiamo preoccuparci soltanto di curare ex post quando avviene qualche danno, uno ha perso il lavoro, dobbiamo preoccuparci piuttosto di ecco, piuttosto o anche non invece, ecco questa è la mia correzione, non invece di mettere le persone in condizione di fronteggiare i rischi, non di esserne sopraffatte, di essere puramente vittime dei rischi in cui incorrono. E quindi dobbiamo investire molto nell'istruzione, molto, e questa è una cosa pregevole, che, cioè, per quello io che sono un po' ambivalente su questo approccio che si chiama dell'investimento sociale, però lo utilizzo quando devo argomentare a favore degli asili nido, per esempio, piuttosto che dell'istruzione, perché appunto bisogna mettere le persone, cioè ridurre gli handicap di partenza, se non altro. Che piccola parentesi, trovo un tema del tutto, ci fosse stato questo tema nella legge sulla buona scuola mi sarebbe piaciuto, cosa che invece è del tutto assente nel dibattito sulla scuola, nella legge sulla scuola e anche in chi si è opposto alla legge sulla buona scuola, del tutto assente l'idea che noi abbiamo delle disuguaglianze enormi a livello territoriale eccetera, che la scuola dovrebbe compensare e che invece non compensa e in qualche misura riproduce. Quindi benissimo, bisogna investire, bisogna aiutare le donne a stare nel mercato del lavoro, quindi i servizi servono anche per loro, i congedi eccetera eccetera anche. Bene, tutto perfetto, la questione è che poi comunque quando faccio, cioè, quando qualcuno perde il lavoro o comunque ha un incidente di percorso, anche se ce l'ha messa tutto, dovremmo proteggerla, cioè non è che le politiche passive cosiddette possono del tutto sparire. In più io aggiungo che anche le politiche, quello che è considerata la politica passiva per eccellenza, il sostegno al reddito dei poveri, dice no, non bisogna dargli il reddito, bisogna dargli il lavoro, premesso, e se il lavoro non c'è, piccolo particolare di non secondaria importanza, o se il lavoro non è sufficiente per guadagnare, l'Italia è uno dei paesi dove il fenomeno dei lavoratori poveri è cresciuto, cioè di uno che lavora ma non guadagna abbastanza o non guadagna abbastanza per mantenere, comunque va bene, sono tutto per dare il lavoro, per trovare il lavoro, ma nel frattempo, ma trovo che proprio le politiche di sostegno a chi si trova in povertà possono invece essere intese come politiche abilitanti, non solo perché dovrebbero essere integrate anche da accompagnamento, cioè come dire, da tirocini, formazione, tutto quello che ci vuole, anche servizi, ma perché, e questo lo dice un organo non sospetto di essere particolarmente di sinistra, cioè l'OCSE, in uno dei suoi ultimi rapporti sulla disuguaglianza, dice un reddito minimo per i poveri ben congegnato, ben pensato, quindi con accompagnamento eccetera, consente alle persone di cercarlo il lavoro, gli dà tempo, non sono costretti a correre dietro a fare qualsiasi cosa anche depauperando il proprio capitale umano, pur di poter sopravvivere. Quindi non è una politica puramente passiva e, come ha detto ahimè una nostra ministra un tempo, non è che poi la gente si siede e mangia pane e pomodori, a parte che nella mia esperienza occupandomi di povertà da un sacco di tempo, sì, ci sono anche gli imbroglioni, ma ci sono anche tra i ricchi, chissà perché ci si preoccupa sempre solo della fibra morale dei poveri e mai della fibra morale dei ricchi, questa è una curiosità che mi porterò nella tomba, ma in realtà gran parte dei poveri si danno da fare pazzo, lavorano tantissimo perché devono tirare insieme frammenti di risorse per tirare insieme il pranzo con la cena, e forse se avessero tempo per guardarsi attorno, per stare in forma, per andare in una formazione sensata, per acquisire degli skill, eccetera, forse sarebbe meglio, piuttosto che essere forzati a prendere qualsiasi cosa, passi per di lì, perché altrimenti sono passivi e dipendenti. Però ecco, questa è la mia critica. Infatti poi, come essendo dell'età ormai ampiamente dipensionata, dico, cosa facciamo ai vecchi? Cioè, è una politica passiva, sì, le pensioni ahimè sono una politica passiva, per quanto in alto possiamo mettere l'asticella dell'età della pensione, a un certo punto non saremo più, a parte che occupiamo posti, ma non saremo più in grado di lavorare. E allora ci mettono come fuori sulla rupe Tarpea aspettando che moriamo, oppure in qualche modo, quindi un equilibrio tra politiche attive e politiche passive, forse bisogna anche un teorico del welfare, dell'investimento sociale come Anton Emmerich ultimamente ha detto sì, in realtà ci vuole una combinazione di tutte e due, ma trovo interessante l'idea del welfare, dell'investimento, perché tutto sommato secondo me riprende l'intuizione originaria di Marshall, cioè no, quello che semmai rimprovero un po' al welfare dell'investimento, che è tutto orientato al lavoro, cioè a mettere in grado le persone di stare nel mercato del lavoro e correre il rischio del lavoro, quindi è tutto il welfare del capitale umano, come capite, ecco. Per me è il welfare del cittadino, cioè abilitante, cioè quello che mette in condizione di essere pienamente cittadini come lavoratori, ma anche come cittadini pensanti, votanti, dialoganti e così via. Devo dire qualcosa, posso dire due cose sull'Italia o no?
Assolutamente sì.
L'Italia. Allora, l'Italia, che è spiegando e si mette nel modello continentale bismarchiano, cioè fondato più su categoriale assicurativo, da altri, per esempio Maurizio Ferrera giustamente, ma anche Martin Rhodes, da altri dice no, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia appartengono a un quarto modello, che è quello mediterraneo. Beh, è facile, insomma, dire, non è molto concettuale, è più descrittivo il titolo mediterraneo, ma perché? Perché non sono solo categoriali assicurativi come quello francese o tedesco, sono anche stati, soprattutto, ma in parte vediamo, ci torno oggi, cioè il categorialismo ha assunto aspetti di clientelismo, quindi non è tanto le categorie stratificate nel mercato del lavoro, ma le categorie politiche di volta in volta che sono state premiate con questo o quell'altro, molto frammentato e con un grandissimo spazio alla famiglia. Alla famiglia, perché sono paesi in cui prevale la redistribuzione per via monetaria su quella per via di servizi. Quindi la redistribuzione per via monetaria categoriale, frammentata, spesso senza una logica chiara, salvo quella clientale o di chi passa per di lì e decide che quella categoria lì, quel gruppo lì. Permettetemi di dirvi una cosa che forse turberà alcuni di voi. Io sono un po' turbata invece dal fatto che oggi persino nella disabilità c'è la rincorsa a farsi riconoscere la categoria, piuttosto che a farsi riconoscere che, a prescindere dalla disabilità che ho, non so camminare, non so, cioè, come dire, ho un livello di disabilità, non ho questa piuttosto che quell'altra, ho un livello di disabilità che non mi rende in grado di, invece c'è ormai questa segmentazione categoriale, no? Per cui ogni disabilità oggi richiede un riconoscimento, col risultato che c'è una stratificazione terrificante, c'è sempre qualcuno che rimane col cerino acceso, che non riesce a farsi riconoscere la propria disabilità perché non ha l'etichetta giusta, e con delle logiche pazzesche, per cui Non ho mai capito perché un cieco totale debba avere un'indennità superiore a un paraplegico. Perché storicamente i ciechi sono stati la prima categoria riconosciuta, e sono anche un bel bacino. Spero di non offendere nessuno, un bel bacino clientelare, è stato tradizionalmente clientelare di voi. I paraplegici sono arrivati dopo. Però dal punto di vista dell'handicap, certo un cieco totale è totalmente cieco, però può muoversi, fare, può anche lavorare. Un paraplegico è totalmente dipendente. Ho fatto questo esempio. Ho avuto anche un po' di minacce d'associazione quando ho cominciato a dirlo anni fa, in tempi non sospetti, ma vabbè, questo è il caso ultimo, uno dei tanti casi. Quindi noi abbiamo questo sistema molto frammentato, molto familistico, nel senso di dare tantissimo spazio o lasciare tantissime responsabilità alla famiglia, con quindi effetti negativi sulle donne in famiglia, poi compensate in modi di nuovo sbagliati, perché il fatto che le donne in quanto donne avessero una pensione, un'età della pensione più bassa, non aveva senso in quanto donne, no? Cioè, ce l'aveva sia chi non aveva avuto figli e ne aveva fatto particolare l'attività di cura, così come ce l'aveva invece quella che aveva dovuto, e poi era anche uno svantaggio pure per loro, perché ne pigliavano di meno, ecco, di pensione. Quindi io favorevole del tutto alla equiparazione, però riconoscendo, per chi la faceva, uomo o donna che fosse, invece le attività di cura sotto forma di contributi figurativi. Questa sarebbe stata la via migliore, cioè riconoscere il valore del lavoro di cura, non il fatto che sei una donna puoi andare in pensione prima e sei nello Stato addirittura dopo 5 anni. Cos'era 5 anni, 9 mesi e un giorno? 9 mesi e un giorno, una cosa pazzesca. Quindi questi frammenti, che poi privilegiava quelle che facevano le statali, mentre invece le povere casalinghe, nulla, cioè c'erano fatte il mazzo così, nulla. Quindi abbiamo questa storia. Abbiamo questa storia in cui negli anni, invece di procedere a una razionalizzazione, quindi a una messa a sistema, è stato ricordato, noi non spendiamo meno della media, la spesa sociale italiana è nella media italiana, non è vero che abbiamo una troppo bassa spesa sociale, se fosse un po' di più andrebbe anche bene. Ma no, il problema primo non è aumentare la spesa sociale, ma renderla più efficace, più equa, più efficace. Allora sarà vero che la nostra spesa per pensioni è in linea con... Però il problema è che si fanno l'80% di tutta la spesa sociale, calato un po' attorno al 76% adesso, per cento. Quindi per il resto rimane poco o nulla. Poco o nulla, oltretutto senza riuscire del tutto neppure a evitare la povertà degli anziani, che non sono il gruppo sociale più povero, vorrei ricordarvi, non sono, sono uno. Volete sapere quali sono gli ultimi dati sulla povertà? 2015 sono gli ultimi. In Italia sono stati stimati 4.586.000, adesso le migliaia non sono alla perfezione, persone, individui, in povertà assoluta, il 7,% della popolazione, più che raddoppiati, triplicati dall'inizio della crisi. Di questi 4.500.000 erotti, 583.000 sono anziani ultra 65 anni, 1.100.000 sono minori, 1.086.000 sono giovani fino ai 34 anni, quindi la metà dei poveri assoluti è fatta da minori o giovani sotto i 35 anni, gli anziani sono un ottavo. Sono l'unica categoria protetta dal non abbastanza, ma l'unica categoria per la quale esiste una misura di contrasto alla povertà, la pensione sociale. L'unica categoria in cui nell'ultima finanziaria hanno pensato bene di mettergli, dicendo che non c'erano risorse abbastanza per il reddito minimo per i poveri, ci hanno messo la quattordicesima, ampliandola ulteriormente. Io non ce l'ho con gli anziani poveri, però a parte che non tutti sono poveri, c'è una valutazione fatta dall'IRSCAP, che è un istituto di ricerca a Modena, che ha mostrato che il 41% circa dei poveri assoluti non prende nessuna misura legata al reddito. Nessuno non prende gli 80 euro, non prende... Perché sono tutti fatti in questo, per quello dico, spendiamo un sacco e negli ultimi tempi, cioè, è aumentata questa quota assistenziale, ma in un modo frammentato, eterogeneo e del tutto inefficiente. Perché se io dico che facciamo l'esempio degli 80 euro, altro cosa che mi sta qui. L'80 euro, allora, siamo un paese, gli 80 euro sono stati introdotti in un paese dove non esiste una misura di reddito minimo per i poveri, questa è la premessa, non esiste, e dove la povertà assoluta è in aumento, dove esistono 4 milioni e rotti di poveri assoluti, questo è il contesto. Cosa pensiamo di fare? Di fare immediatamente qualcosa per i poveri assoluti? No, facciamo qualche cosa perché dobbiamo vincere le elezioni, per i lavoratori poveri, su base individuale, possono non essere poveri se stanno in una famiglia dove qualcun altro guadagna, no? Giovani, secondi redditi, eccetera. Non solo la faccio solo per i lavoratori dipendenti poveri, quindi escludo gli autonomi, che anche tra gli autonomi ci sono dei poveri veri oltre che i poveri finti, vi assicuro, anzi proprio gli autonomi sono il gruppo sociale in cui in questi anni c'è stata una divaricazione più forte tra chi sta bene e chi sta male. Stiamo dentro soltanto i lavoratori poveri e soltanto su base individuale non familiare, però non agli incapienti, cioè ai più poveri, perché nel meccanismo in cui è stato fatto, che è una forma di detrazione, per cui faccio una misura destinata ai redditi da lavoro dipendente modesto, perché questo è, ed escludo coloro che sono più modesti. Una follia a pensarci. C'è qualcuno che ha dovuto restituirli non perché aveva guadagnato di più, perché aveva guadagnato di meno. Nessuno protesta, non si sa, che poi sono gli stessi incapienti che non fruiscono, non perché sono incapienti, delle detrazioni per i figli a carico, non posso oppure possono fruire solo di un pezzo della detrazione, perché la detrazione è se tu hai se paghi puoi detrarre, se non paghi. In altri paesi hanno inventato già l'imposta negativa, cioè non è una cosa che deve inventare la Chiara Saraceno, è stata inventata da tanto tempo, c'è persino negli Stati Uniti l'imposta negativa, per dire che ti danno quello di cui non hai potuto fruire o se non sei arrivato fino a un certo livello di reddito, per cui gli incapienti non possono fruire delle detrazioni per i familiari a carico, non possono persino della detrazione per il lavoro, no? Quello dei costi del lavoro posso. E anche qui mi ricordo quando mi occupavo qualche anno fa di queste cose, mi sembra che il 40% delle detrazioni fruibili non è fruito. non è fruito perché non può, non c'è capienza, non può essere fruito e non è restituito. E non è restituito. Quindi questa cosa, pensate, noi abbiamo un sistema di assegni per i figli che è di nuovo destinato solo ai lavoratori dipendenti. Un tempo la cosa era giustificabile, si fa per dire, perché era finanziato da contributi del lavoro dipendente, ma dalla riforma di Dini in poi non c'è più questo finanziamento, perché quel contributo lì è andato a finanziare per non far aumentare troppi contributi a fini pensionistici, per cui sono quasi del tutto finanziati dalla fiscalità generale e quindi non si capisce perché debbano essere limitati solo ai lavoratori dipendenti. In altri paesi sono universalistici, cioè li ricevono tutti. E questi sono su base familiare, quindi tra l'altro scoraggiano l'occupazione femminile, perché quanto si alza il reddito familiare. Poi, allora, tu dici, benissimo, perché non mettiamo assieme... Io ho laureato in filosofia, quindi non sono un economista, però mi sembra di capire che se vogliamo razionalizzare la cosa potremmo mettere insieme quanto si spende per gli assegni familiari, quanto si spende di fatto in termini di mancati introiti per le detrazioni per i figli a carico. Ci aggiungo quanto ho deciso di mettere per il bonus bebè e comincio a mettere in fila un bel sistema di sostegno al costo dei figli universalistico decrescente con il crescere del reddito familiare, ma non più legato a una categoria, no? Ci sono delle stime che dicono che se questo venisse fatto, quindi stime fatte da economisti, non da me, che dicono che se questo venisse fatto, una bella fetta di famiglie con figli minori povere, perché la povertà in Italia è concentrata, come vi ho detto prima, tra i minori, quindi tra le famiglie con figli, in particolare tra famiglie numerose, tre o più, ma l'ultimo nel 2015 comincia ad essere anche due o più figli, una buona fetta di queste uscirebbe dalla povertà assoluta. Quindi senza bisogno di altro, perché gran parte di questi bambini vive in famiglie dove c'è un lavoratore, ma il reddito non è sufficiente per far fronte all'ampiezza, al numero dei consumatori familiari, sono famiglie spesso monoreddito. Ecco, allora, noi veniamo da una situazione frammentata, abbiamo fatto qualche cosa per ridurre e rendere più efficace? Sì, nel sistema con la riforma Dini è stato omogeneizzato un sistema, parzialmente omogeneizzato, un sistema che era molto frammentato nel sistema pensionistico, quindi lì c'è stata una razionalizzazione. Poi ci sono stati un po' di errori, eccetera, però c'è stato. Il mio, ma non solo, la Corte dei Conti presenterà il proprio rapporto annuale mercoledì prossimo in Senato e con mia stupefazione mi hanno chiesto di andare a commentarlo. E quindi ho letto questo rapporto e a commentare soprattutto la parte relativa alla spesa per assistenza e previdenza. E la Corte dei Conti, con mio, come dire, piacere ma anche dispiacere perché vengo confermata nei miei timori, la Corte dei Conti dice il sistema pensionistico è in equilibrio, ma noi dobbiamo pensare a cosa succederà a chi arriverà all'età della pensione provenendo dalle storie interrotte parziali, eccetera, cioè le giovani generazioni. Mi ricordo che stando nella commissione Onofri, quindi nel 96, così 97, l'avevo detto, ho detto la riforma Dini è l'ultima grande riforma fordista, cioè che prevede ancora un mercato del lavoro stabile, ma si vedevano già inizi e dico va benissimo, cioè è coerente con un mercato del lavoro stabile. Non è più coerente, cioè un modello totalmente contributivo, con un mercato del lavoro frammentato e instabile. Credo che prima o poi le generazioni future, quelle di voi più giovani, dovranno pensare a introdurre una garanzia minima di pensione per una generazione che altrimenti rischia di avere una quota ampia di persone che non maturerà il diritto pensionistico o non maturerà una pensione decente, sufficiente per vivere. Cioè, noi veniamo, cioè la generazione dei miei genitori ce ne aveva tanti così. Le riforme degli anni 50, 60 hanno contribuito, sono una delle grandi riforme che saranno state più efficaci nel ridurre la povertà. Cioè, gli anziani sono passati dall'essere la categoria più a rischio, oggi sono la categoria meno a rischio di essere in povertà, non solo in Italia, ma in Italia è molto visibile. Però in compenso sono emersi i bambini e i giovani, e quindi a questi dovremmo pensare, possibilmente non all'ultimo minuto. Ma appunto, questo per la previdenza, però quello che è successo, alla fine abbiamo fatto questa razionalizzazione lì con questi rischi che si aprono, nell'assistenza è vero che si è speso, sono state spostate un po' di risorse nel sostegno alla povertà, ma in questo modo erratico. Il 40, la carta acquisti da 40 euro, eccetera. E anche proprio sbagliando a volte la mira, perché la carta acquisti dedicata ai bambini fino ai 3 anni, ma quando tutti noi gli spiegavamo, guardate che non è l'età dei bambini che produce povertà, è la numerosità dei fratelli e sorelle che produce la povertà, quindi è un po' come l'assegno per il terzo figlio che vale solo se i 3 figli tutti minori, appena uno diventa maggiorenne tutti smettono di mangiare, cioè non l'ho capita io questa cosa qua. Che lì con Prodi lo dissi, allora era il governo Prodi, ma qual è la logica? Fosse vero, vedessimo che tutti a 18 anni vanno a lavorare, diremmo, ma qual è la logica? Non lo vorrei capire, ecco. Sì, no, che ciascuno deve inventarsi una cosa. Vabbè, la cosa positiva davvero, quindi invece di fare mettere insieme tutti questi pezzi per fare un'unica misura ragionevole e mediamente generosa, si è sparpagliata e quindi è inefficace, e c'è sempre qualcuno che cade tra due sedie, che c'ha il bambino troppo grande quindi non nasce nel periodo giusto, quindi non prende il bonus bebè, non c'ha figli tutti e tre minori, c'ha 3 figli ma non tutti e 3 minori, quindi non prende l'assegno al 3° figlio, non è un lavoratore dipendente, quindi non prende né il bonus degli 80 euro né l'assegno familiari, e invece c'è qualcuno che magari prende tutte queste cose qua, o 2 o 3, a parità, quello che sto dicendo, a parità di condizioni economiche e di condizioni familiari. Vi sembra equo? Non solo è iniquo, ma è inefficiente, perché non produce l'effetto che dovrebbe produrre, cioè sollevare, sostenere i consumi e queste cose qui. È uno spreco, non parliamo dei 500 euro per i 18enni, per carità di patria, che questi poi se li vendono, ma dicevo, le due cose grosse che sono state la sperimentazione del SIA tardiva, che adesso è in corso, e sia il sostegno di inclusione attiva, che è il prodromo reddito di inclusione, poi ognuno deve inventarsi una cosa, un nuovo nome, perché deve lasciare proprio reddito di inclusione attiva, si chiama, credo, RIA, credo che si chiami così, quello che è stato appena approvato. Ma qui, allora, è benissimo, il bicchiere mezzo pieno è che finalmente in Italia c'è scritto che abbiamo un reddito minimo per i poveri e che tendenzialmente a regime dovrebbe diventare universalistico, cioè tutti i poveri, tutti in quella condizione lì, a prescindere dal fatto che abbiano figli minori o siano una donna incinta, o eccetera. a parità di reddito ce l'avranno tutti. Piccolo problema, mentre si sono spesi, non mi ricordo quanti, si spendono a regime, non mi ricordo, 7-8 mila euro per gli 80, per gli 80 euro, 7 miliardi di euro per gli 80 euro, mentre è stato tolto l'IMU sulla prima casa che sono altri 4 mila euro, mentre si è fatta la, la quattordicesima per gli anziani cosiddetti poveri, e non tutti sono quelli che la prendono perché è misurato sulla pensione e non su, non sul, sul come si chiama il patrimonio eccetera, no, cioè, come si chiama lo strumento, l'ISE, non sull'ISE. Invece, mentre invece questo per la povertà è su 3.000 euro di ISE, ma sapete cosa? 3.000 euro di ISE, ho fatto un calcolo, sono 175 euro a testa per una in una famiglia di 5 persone al mese, è una cosa pazzesca. Comunque 3.000 euro di ISE, si dice che non ci sono abbastanza soldi, che bisogna aspettare a prenderli dalla riforma dell'assistenza. Un'assistenza che intanto hai bloccato con queste cose qua, cioè, no? E poi hai detto che le pensioni non si toccano, anche quelle assistenziali, allora non è chiarissimo da dove le devi prendere. Sapete quanto hanno messo su, su questo? 1,5 miliardi. Cioè, c'è una sproporzione. 1,5 miliardi. Per quanto... quando i calcoli più conservativi, cioè che tengono bassa la soglia, dicono che ce ne vorrebbero almeno 7. Secondo calcoli del Ministero, neppure la metà dei minori poveri assoluti riuscirà a essere coperta. E coperta micragnosamente, perché non solo sono 3.000 euro, quindi come dire, è proprio... è è meno della metà della soglia della povertà assoluta, quindi sono i poverissimi, e poi devono avere anche delle altre condizioni, per cui rischieranno persino di che i soldi non potranno essere spesi. Io ogni tanto faccio consulenza ai comuni su queste cose qua e sono disperati già col SIA, perché sono tali, mettono tante categorie, hanno così paura della folla che mettono così tante altre qualificazioni necessarie per fare la graduatoria che alla fine non si riesce a spenderle, come è successo così sperimentale, no? Hanno dovuto mandare indietro i soldi perché non c'avevano i poveri, ma non corrispondevano a quelle categorie lì, anche a Torino è pazzesco. Comunque cioè, quello che viene dato col SIA sono 80 euro a persona, ma fino a un massimo di 480 euro per una famiglia di 5 persone. Ditemi voi, quando abbiamo integrato la pensione sociale che è 600, o la pensione minima che è 700, per una persona sola, che è 750? C'è uno scarto non so, ecco, per cui bicchiere mezzo pieno, si è andati verso una razionalizzazione, anche l'indennità, come si chiama adesso, NASFI, l'indennità di disoccupazione è stata più omogeneizzata, invece prima a seconda di dove, da dove uno perdeva il lavoro aveva coperture diverse, quindi sì, c'è stato un po' di razionalizzazione anche in termini di equità, cioè a parità di condizioni, però contemporaneamente si sono accentuate le frammentazioni che creano nuove categorie. Adesso abbiamo anche categorie dell'ottantista eccetera, che ovviamente se poi adesso diciamo no te lo togliamo, dice ma perché, guarda, avevi detto che ce l'avevo a regime, perché me lo devi togliere, no? Se voglio, quindi quelle cose riforma, così come se ci rimettono l'IMU protesteranno tutti, dice come ci avevate detto che ce lo toglievate per sempre, e quindi si creano dei fatti, dei cosiddetti diritti acquisiti che sono in realtà dei privilegi acquisiti. Ma c'è un'ultima cosa che pure mi preoccupa, e che viene evidenziata da questo rapporto della Corte dei Conti, ed è il fatto che mentre è aumentata un poco la spesa sociale, dal 2007 2008 si è ampliata la forbice tra quanto è spesa per trasferimenti e quanto è speso in quel modo inefficace e quanto si spende per servizi. Quindi quella caratteristica del welfare italiano di essere un welfare più di trasferimenti monetari che di trasferimenti di servizi si sta accentuando anche le differenze regionali. Le regioni più ricche possono fare di più, anche se non hanno più l'IMU, mentre le regioni che in partenza avevano di meno, che facevano, fanno di meno. Quindi anche questa frammentazione, per cui la cittadinanza italiana da questo punto di vista è differenziata anche su base regionale, rimane. Cioè, questo mi preoccupa molto, perché quelli di voi che si occupano di queste cose sanno che il fondo sociale, che è quello che nel finanziamento pubblico statale delle politiche locali, nell'arco degli ultimi 10 anni si è più che dimezzato ed è ridotto, anche scontando ciò che è passato all'INPS, eccetera. Io ho guardato i dati puliti. Quindi era già scarso, invece di ampliarsi, mentre negli altri paesi si investe di più, almeno sui servizi per la prima infanzia, eccetera, e il problema dei servizi per la non autosufficienza sta diventando un problema drammatico, invece qui si spende di meno. Cioè non aumenta, ma anzi diminuisce un pochino. Quindi questa caratteristica del welfare italiano, invece di migliorare, si è accentuata. Grazie.